La storia in podcast di Focus.
Mi ricorderò sempre quegli occhioni verdi del lupo che mi guardava.
Pensare che a poco più di 2 ore da Roma c'hai l'ultimo nucleo di Orso Bruno Marsicano.
L'orso è un animale straordinario. Ti ricordi che sei in guardaparco quando in montagna incontri l'orso?
Perché questi territori devono essere lasciati così alle generazioni future.
Oggi il parco è laboratorio dello sviluppo sostenibile.
Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Da 100 anni, qui la natura è protetta. Questo podcast è dedicato ad un luogo di straordinaria bellezza, dove da un secolo la natura è protetta. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il racconto dei 100 anni del parco è soprattutto la storia dei suoi protagonisti, la fauna e la flora. Il parco ospita oggi una grande varietà di animali che un tempo occupavano un areale assai più esteso nell'Appennino. 67 specie di mammiferi, 230 di uccelli, 14 di rettili, 12 di anfibi, 15 di pesci e 4.764 di insetti, comprendenti importanti endemismi. La fauna è la più ricca dell'Europa occidentale, con specie come l'orso, il lupo, la volpe, il cervo, il capriolo, il camoscio e l'aquila reale, accanto ad anfibi, rettili e chirotteri. Il parco nasce per evitare l'estinzione del camoscio d'Abruzzo, uno degli animali più belli e rari del mondo, oggi presente con centinaia di esemplari che dominano con eleganza ed agilità le praterie d'alta quota. L'orso bruno marsicano è l'emblema stesso del parco e della sua biodiversità. Gli esemplari di questo timido e pacifico mammifero sono sopravvissuti in questo ultimo lembo di natura intatta nel cuore dell'Appennino. Vivono inoltre protette circa 2.000 specie di piante superiori, assieme a muschi, licheni, alghe e funghi. Una popolazione inestimabile di alberi secolari da salvaguardare, come le foreste di faggio che ricoprono quasi il 60% del territorio, affiancate da cerri, aceri, tassi e rare formazioni di betulle e pini neri. 100 anni fa nasceva un luogo incantevole in cui la natura è tradizione ed è stata libera di evolversi spontaneamente accanto all'uomo. La sua storia, narrata dalle voci di chi dedica la propria esistenza alla protezione del parco, vi appassionerà. La prima è di Daniela D'Amico, responsabile dell'Ufficio Promozione e Rapporti Internazionali del Parco.
Quarant'anni di storia del parco per me hanno forgiato quello che sono. Io non riesco più a scindere la mia vita personale da quella che è la vita lavorativa, ma perché ho sempre pensato che se devi comunicare devi essere un esempio. Io non potrei mai comunicare le cose che dico se non ci credessi in prima persona e se non lo mettessi in pratica. Quelle stesse regole sono le mie, sono la prima persona che le rispetta, che ci crede, che crede che siano utili. Quindi ha forgiato esattamente la mia vita per come è oggi. Per quello che mi riguarda sono 40 anni che lavoro per il parco, quindi di questi 100 anni porto un pezzetto chiaramente, perché sono cresciuta con il parco, perché ho lavorato anche quando stavo finendo di studiare. Ho visto crescere il parco, ho visto cambiare il parco, ho visto cambiare la sensibilità delle persone che vengono al parco. Ho visto cadere alcuni problemi e nascere nuove sfide. Quindi mi viene da dire che noi come esseri umani siamo in evoluzione, così come è in evoluzione la natura.
Thank you.
Noi abbiamo scoperto, per esempio, che diversi orsi tendono a utilizzare come territori i territori di riserva integrale, cioè dove non ci può andare nessuno. Questo significherà qualcosa, per cui significa che dove invece c'è tanta gente loro subiscono un disturbo. Allora oggi la sfida di oggi e quindi del futuro dei parchi come il nostro, che è centenario, probabilmente è esattamente questo, cioè far capire alle persone qual è veramente il ruolo ecologico di ognuno di noi. Credo che mai come in questo momento storico la questione ambientale e la questione dei cambiamenti climatici faccia sì che le persone riportino al centro della loro esistenza il loro rapporto con la natura. Non possiamo più sfuggire a questa cosa. Noi come parco lo sentiamo in maniera molto forte, perché vivendoci tutti i giorni, a me fa ridere, mi va di raccontarti questo aneddoto, a me fa ridere quando le persone, per esempio, sui social ci commentano negativamente le regole. Ah, non si può fare niente, il parco che cosa serve? Noi siamo liberi, abbiamo bisogno di andare dappertutto, la natura è di tutti. Ecco, sì, è vero, è tutto vero quello che dicono, la natura è di tutti, ma il nostro modo di comportarci non è quello giusto, per questo esistono le regole. Le regole d'altronde ce le abbiamo per il vivere sociale, ce le abbiamo per tutto quello che svolgiamo. Purtroppo siamo ancora costretti ad avere regole per quella che è la nostra casa. Infatti io mi immagino un futuro in cui i parchi non ci siano più. Ma perché? Non perché non amo i parchi, che sono la mia casa e la mia vita, ma perché mi immagino che noi abbiamo raggiunto un tale grado di consapevolezza da non aver più bisogno di quelle regole. Quindi non è solo il sogno delle persone che rispondono su Facebook, è anche il mio di sogno, ma ad oggi non siamo a quel sogno, oggi siamo al c'è bisogno di regole, ci sono posti delicati in cui non si può andare, o non si può andare in bicicletta, o non si può andare a cavallo, si può andare eventualmente solo a piedi, perché? Perché questo è importante per la tranquillità dei cicli naturali degli animali che lo abitano. Noi siamo tanti, questi animali sono pochi. La nostra casa, in termini ecologici e ecosistemici, è mantenere gli ambienti sani affinché anche noi viviamo in maniera sana. Stiamo alterando troppo. Quindi i parchi oggi ci servono a ricordarci questo. La prima volta a 28 anni che in montagna ho incrociato lo sguardo di un lupo, e che credo non dimenticherò mai, perché era in un posto molto in quota, io non me ne ero accorta e lui è spuntato su un masso di quelli erranti, quelli molto grossi. Probabilmente per una questione di vento io non avevo sentito lui e lui non aveva sentito me. Quindi ci siamo ritrovati molto vicini e io ho scoperto in entrambi la curiosità di rimanere a guardare l'altro e di scoprire, mi ricorderò sempre quegli occhioni verdi del lupo che mi guardava come per dire spero che tu sappia dove ti trovi e che fortuna che hai avuto oggi, perché quello è quello che ho sentito. E questa è stata una cosa che mi ricorderò per sempre, perché ero molto giovane allora, avevo iniziato da 6-7 anni più o meno a lavorare al parco. Avevamo un cucciolo di orso che si chiamava Morena, che la mamma aveva abbandonato e che era talmente piccolo e quindi non ce l'avrebbe mai fatta da solo, e abbiamo dovuto decidere se lasciarlo al destino della natura, come a volte è giusto che sia, più di qualcuno ce l'ha fatto notare, o se imbarcarci in un'avventura nel farlo crescere e di provare a salvarlo, proprio per sperimentare se eravamo in qualche modo capaci. Perché se mai ci fossimo trovati di nuovo in futuro davanti ad una situazione, sapere che cosa si può fare. Stiamo parlando di una popolazione di circa 60 orsi su tutto l'Appennino, unica nel mondo, io ci tengo a precisarlo, unica nel mondo, che se anche salvi un cucciolo hai fatto la differenza. Quindi ci siamo imbarcati in questa avventura ed è stata un'avventura magnifica. che ci ha fatto avvicinare al servizio scientifico, forse in primis che se l'hanno proprio curato, ma a me che ho dovuto raccontarlo e quindi l'ho anche vissuto, perché l'ho vissuto insieme a loro del servizio scientifico, che cosa significa avere a che fare con un orso che è simile a noi in tutto. L'orso era stato chiaramente abbandonato dalla mamma e sappiamo bene che gli orsi stanno un anno e più con la mamma, quasi un anno e mezzo, perché devono imparare tutto, e tutto quello l'abbiamo dovuto fare noi senza dargli il nostro odore, provando a mimetizzarci e facendolo crescere. Lo avevamo messo in un recinto mentre cresceva e poi lo abbiamo liberato in natura. E nel periodo in cui lui stava crescendo, noi lo stavamo facendo ingrassare per poi liberarlo in natura, noi avevamo una telecamera perché dovevamo capire giorno e notte, senza disturbarlo tutto, che cosa succedeva nel recinto. E credo che non dimenticherò per il resto della mia vita, quando ha iniziato a nevicare, che questa cucciola di orsa, perché era una femmina, si chiamava Morena, gli avevamo dato il nome di una ragazza morta prematuramente con un tumore lì nella zona dove l'avevano trovata. Quando lui ha visto la neve, noi abbiamo visto le immagini in televisione, siamo andati a riprendere il nastro e quindi abbiamo guardato la parte della telecamera e lei che vedeva la neve e che giocava con la neve, provando a prendere i fiocchi che cadevano, ovviamente la vedeva per la prima volta e che quindi giocava con la neve, ha fatto piangere tutti noi.
Segue il racconto della biologa Roberta Latini, responsabile uffici, studi e ricerche faunistiche e censimenti del parco.
Sono arrivata al parco che avevo 21 anni e quindi diciamo ero studentessa e quindi avevo l'idea molto fiabesca, no, della fauna e tutto il resto. Quindi per me il parco è un po' una ragione di vita, perché è un desiderio che ho avuto sempre fin da piccola e che ho realizzato. Mi sento una privilegiata perché penso di fare il lavoro che ho sempre sognato di fare in un posto che è bellissimo e che veramente mi permette di fare quello che ho sempre desiderato, anche se comunque tutto viene vissuto con grande responsabilità e a volte anche un po' di timore, perché noi abbiamo a che fare con un territorio, con una fauna, con degli ecosistemi molto particolari, quindi a volte mi sento una responsabilità enorme, perché noi siamo custodi di questo territorio, non siamo i proprietari, però diciamo dobbiamo prendercene cura, perché questi territori devono essere lasciati così alle generazioni future. Quindi il nostro lavoro è un lavoro per il futuro e quindi da una parte è bellissimo, da una parte ci sentiamo un po' responsabili, perché ogni azione comunque può avere delle ricadute anche negative su delle specie che sono a rischio di estinzione. La ricchezza sta sia negli ecosistemi naturali, quindi nella fauna, ma anche nel fatto che è un territorio in cui le persone e la natura hanno sempre in qualche modo convissuto e quindi può essere un esempio per tante altre realtà in cui è possibile fare conservazione della natura e fare delle attività antropiche. E noi siamo abituati ai grandi spazi, che ne so, americani, in cui comunque c'è una natura selvaggia. Noi in Italia non abbiamo questi territori così ampi, non abbiamo terre così selvagge, però in realtà se pensiamo che a 2 ore da Roma vive l'orso bruno marsicano ed è riuscito a sopravvivere nonostante un territorio utilizzato dall'uomo, questo forse dà un valore aggiunto a questo posto. Questo parco è davvero particolare perché nonostante ci sia un contesto antropizzato dove l'uomo comunque è sempre stato presente, è sempre lavorato all'interno di questi ecosistemi, da sempre, forse grazie anche al fatto che era una riserva reale di caccia, si sono conservate delle specie uniche che erano scomparse da tutto il resto del territorio italiano, quindi il lupo, il camoscio, l'orso bruno marsicano, l'aquila reale, Quindi questo, diciamo, è il valore aggiunto che questo territorio ha, e il valore che ha non soltanto perché ha conservato queste specie, ma ha permesso a queste specie di sopravvivere, di espandersi e di colonizzare altre zone. Cioè, se il lupo oggi è arrivato in Lombardia, è arrivato in Francia, è arrivato in Svizzera, è grazie alla conservazione che si è fatta qui nel parco, perché ha consentito a queste popolazioni animali di conservarsi, di riprodursi, di uscire fuori da questo territorio e di conquistare piano piano anche il resto del territorio italiano e anche straniero. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nasce per la conservazione di una specie unica e particolare, che è il camoscio, che è una specie molto diffusa sulle Alpi, ma qui nell'Appennino praticamente era presente con una piccolissima popolazione solo sulla costa camosciara e sul Monte Amaro, dove proprio è nato il parco. Già da subito si era capito che si trattava di una specie diversa da quella del camoscio alpino, ma la sua particolarità era appunto che era presente solo qui in tutto l'Appennino. Quindi il parco nasce per la conservazione e la tutela di questa specie, che poi risulta ad essere una sottospecie del camoscio dei Pirenei. E quindi tutte le attività del parco sono state finalizzate proprio alla tutela e alla conservazione del camoscio. Nel parco era presente un'altra specie endemica, cioè unica e tipica di una zona, che è l'orso bruno. L'orso bruno però, insieme al lupo, essendo un predatore, un carnivoro, è stato sempre visto in una maniera un po' diversa, perché fino agli anni 70 l'idea che i predatori fossero considerati degli animali da eliminare, degli animali detti nocivi. L'idea ecologista è un'idea che è venuta un po' successivamente, però mentre il lupo veniva ucciso anche dai guardiaparco perché veniva, diciamo, considerato un nocivo, all'interno del parco l'orso è stato quasi da subito protetto, perché se ne è capito subito l'importanza evoluzionistica e ecologica, mentre fuori parco anche l'orso veniva abbattuto. Il lupo, l'aquila reale rappresentano sicuramente degli animali importantissimi, perché comunque sono dei carnivori all'apice della catena alimentare. Negli anni 70 il parco fece un'operazione invece di reintroduzione degli ungulati selvatici, cioè di cervo e capriolo. Cervo e capriolo non sono animali rari, però l'operazione di reintroduzione fu molto importante, perché fu la prima reintroduzione per motivi ecologici. Anche il cervo e il capriolo erano estinti anche dentro al parco, probabilmente per motivi di caccia. La reintroduzione di queste due specie fu fatta nell'ambito di un'operazione più grande di conservazione del lupo appenninico, cioè quello di dare delle prede naturali a questo carnivoro. E quindi l'operazione di reintroduzione fu importantissima, perché non era fatta per scopi venatori, ma per ricostituire degli ecosistemi che erano stati alterati. E quindi oggi abbiamo nel parco una buonissima popolazione di cervo e di capriolo, e quindi, diciamo, abbiamo ricostruito un po' tutte le catene alimentari. sono cambiati nei comportamenti. Ad esempio il lupo, che è stato, diciamo, perseguitato, era una specie molto elusiva, era molto difficile vedere i lupi. Negli ultimi anni in realtà è abbastanza facile incontrare i lupi, osservarli e guardarli, e lo stesso gli orsi e i camosci. Cioè, il turismo, la protezione e la riduzione del bracconaggio comunque sono elementi che hanno favorito un cambio nel comportamento di molti animali, di molte specie faunistiche, e per questo motivo chi viene al parco ha quasi sempre la fortuna di incontrare un animale, o un cervo, o magari appunto un orso, un lupo, o vedere l'aquila che vola. Quindi insomma credo che i cambiamenti siano stati soprattutto dal punto di vista comportamentale. E poi, diciamo, il cambiamento più importante è stato nei numeri, perché il camoscio è uscito dai 20-10 esemplari che erano presenti all'inizio dell'istituzione del parco a raggiungere 600 esemplari. Poi il parco ha fatto un'operazione importantissima di reintroduzione in altri parchi, quindi adesso si parla di una popolazione appenninica di 3500 camosci, quindi vuol dire che questa sottospecie sta uscendo dal rischio di estinzione. Il lupo, lo abbiamo già detto, che è riuscito a uscire fuori dai confini del parco e a espandersi, ha ricolonizzato praticamente tutta l'Italia e gran parte dei territori stranieri. Il parco ha cambiato lo status di conservazione di molte specie, questo credo che sia l'elemento più importante. Un ritorno molto importante è stato quello della lontra, che era una specie presente in questo territorio ma che era anch'essa scomparsa. Invece negli ultimi 3 anni abbiamo avuto delle segnalazioni di un ritorno della lontra nei nostri territori, e questo, diciamo, è un elemento molto molto importante. Negli ultimi anni credo che sia cambiato un po' il rapporto tra la fauna e le persone, perché mentre in passato la fauna era qualcosa che interessava alcune categorie, ad esempio gli allevatori oppure i cacciatori, adesso la fauna, che è presente anche tanto nei centri abitati e c'è un interesse diverso anche delle persone, anche l'economia stessa è cambiata, no? Qui era l'attività economica principale era la pastorizia, oggi è il turismo, quindi molte persone sono diventate guide, albergatori, quindi hanno a che fare con un turismo che è un turismo naturalistico, quindi diciamo c'è sempre un po' un dualismo, c'è chi riceve danni e quindi magari ha un approccio diverso con la fauna, chi invece da questa fauna trae beneficio perché comunque è diventato ormai la loro risorsa economica. In realtà il parco cerca comunque di intervenire sia in un caso che nell'altro, cercando di riportare quelli che dovrebbero essere i giusti comportamenti tra l'uomo e la fauna, in modo tale che si possa convivere, diciamo, rispettando sia gli interessi delle persone sia, diciamo, il benessere animale. Un po' tutti gli animali si adattano ai contesti, quindi i comportamenti sono spesso molto individuali, anche se si parla di lupo o di orso, in realtà i comportamenti individuali sono molto spiccati nella fauna. Quindi per esempio abbiamo degli orsi molto elusivi, abbiamo degli orsi invece che hanno sviluppato dei comportamenti più confidenti, e lo stesso vale per i lupi, ma anche per gli stessi cervi. Molte prede, ad esempio, utilizzano gli insediamenti umani per proteggersi dai loro predatori naturali. Molti orsi utilizzano i centri urbani perché ci sono, ad esempio, maschi dominanti di orso che potrebbero ucciderli. E soprattutto c'è un utilizzo della montagna adesso molto diverso. C'è molto più turismo in montagna e quindi gli incontri tra la fauna e le persone sono più frequenti, e questo ha fatto sviluppare dei comportamenti, diciamo, più confidenti da parte degli animali, che quindi scappano molto di meno. Il fatto che gli animali non scappino però non significa che non siano disturbati. nel senso che un animale può anche non scappare e continuare magari ad alimentarsi, ma probabilmente quell'animale subirà uno stress diverso rispetto a un animale che magari riesce a stare in zone più isolate. Per questo motivo è molto importante spiegare ai visitatori che le regole di utilizzo del parco devono essere rispettate. È molto difficile far capire alle persone che i cani domestici possono rappresentare un motivo di stress per la fauna, oltre che possono portare delle malattie. È molto importante spiegare alle persone che devono restare sui sentieri, perché gli animali conoscono i sentieri e quindi sanno che sui sentieri possono aspettarsi di incontrare le persone, ma in un'area fuori sentiero sanno che stanno tranquilli. Quindi è un lavoro di educazione, di informazione che deve essere continuo, perché i comportamenti umani e quelli della fauna si modificano uno con l'altro.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.